una settimana, eccetera. Oggi incomincio a svolgere qualche approfondimento sul tema iniziale, fonti del diritto. E come in tutti i migliori programmi, incomincerò con nelle precedenti puntate. Nelle precedenti puntate avevo approfondito questa prima distinzione tra fonti atto e fonti fatto. Allora, siamo partiti da una definizione che questo funziona, questo non mi piace, che è la definizione classica, dicasi fonti del diritto degli atti o dei fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, definizione banale, che però introduce questa prima distinzione tra fonti atto e fonti fatto. E l'altra volta ho cercato di spiegarvi questa distinzione con un caveat, con un warning, con un avvertimento. Attenzione, le fonti fatto non sono soltanto la consuetudine. Nel nostro ordinamento super sofisticato la consuetudine è sparita, non c'è più, ma non solo da noi, in nessun ordinamento moderno la consuetudine esiste. È un retaggio lontano su come una volta gli agricoltori si scambiavano le vacche, siccome si lascia l'appartamento, ma tutte cose assolutamente di nicchia che non meriterebbero di essere spiegate. Ma questo non ha invece abolito il mondo delle fonti fatto. Per cui, dato le fonti fatto a 100, la consuetudine rappresenta lo 0,000001, non ne parliamo più. Il più, che, il più delle volte è un inganno della mente, è una buccia su cui si scivola la consuetudine. Si parla di consuetudine per dire delle cose che forse non c'è il coraggio di dire. E le altre fonti fatto invece sono importantissime. E allora qui ci sono delle caselline che rinviano il diritto internazionale privato, l'ordinamento comunitario e altri esempi. È di questo che, questo l'abbiamo già fatto una settimana, era solo il riassunto delle precedenti puntate. Oggi cominciamo da qui. Andiamo a vedere dentro nel mondo delle fonti fatto di che cosa si sta parlando. Il mondo delle fonti fatto è un mondo di fonti importate. Man mano il nostro ordinamento si apre all'esterno, con la stessa velocità aumentano le fonti fatto che noi importiamo. Allora, non dico 100 anni fa, ma anche 40 anni fa, 50 anni fa, di queste cose in un corso di diritto costituzionale non si sarebbe neanche parlato. Gli ordinamenti erano piuttosto chiusi. L'idea della sovranità come chiusura, no? Quello che vi ho introdotto come principio di esclusione, per cui un ordinamento giuridico avvolto dalla membrana, che è il principio di esclusività. Qui non ci sono norme che non siano poste dalle norme di questo ordinamento. È un ordinamento un po' salviniano, no? Qui comandiamo noi. Bellezza. E questa era la realtà di un ordinamento sovrano. Ma questo ordinamento sovrano, in realtà, era già un po' antiquato, perché la nostra Costituzione era andata un po' oltre, come adesso vedremo. Si parla, sempre esagerando, di apertura internazionalistica della nostra Costituzione, e soprattutto per due articoli, l'articolo 10 e l'articolo 11. Voi avete con voi la Costituzione? Ma avete il telefonino? Sapete che nel vostro telefonino c'è anche la Costituzione? Sì. Allora andiamo a vedere che cosa ci dice la nostra Costituzione, prima di andare avanti. Costituzione italiana, possiamo prendere quella del Senato, quella del Governo, quella della Corte Nazionale, la Corte Nazionale. Vedete, nei principi fondamentali c'è una norma interessante che ci dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Poi ci parla della condizione giuridica dello straniero e sono le norme che Mattarella ha richiamato promulgando la legge, il decreto Salvini, emanando il decreto Salvini, ma dicendo: vi ricordate che c'è la Costituzione, che ci sono delle norme impegnative sugli stranieri. Ma noi non ci interessa in questa fase degli stranieri, anzi noi gli italiani non ce ne frega niente, diciamo, prima gli italiani, ma ci interessa il primo comma dell'articolo 10, che dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Pochi sanno che questa norma è uscita da un dibattito in costituente molto divertente, che è stato tagliato da uno dei rari interventi di Palmiro Togliatti, il leader del Partito Comunista, che era un fine politico, un fine intellettuale, che interveniva poco nei lavori dell'Assemblea Costituente, ma quando interveniva era la ghigliottina. Perché? Perché in questa fase in cui gli italiani uscivano dal fascismo e dai danni che aveva prodotto il fascismo, quella cosa della guerra, erano molto propensi a dire: apriamo l'ordinamento. Apriamo l'ordinamento. C'erano alcuni professori di diritto internazionale dentro la Costituente che volevano inserire una norma che diceva che l'ordinamento giuridico si conforma alle norme di diritto internazionale, punto. Quasi a dare un valore costituzionale a tutti i trattati internazionali. È un bell'argomento, perché adesso che si parla dell'Italexit, ho appena finito di scrivere un articolo ieri sera su questo argomento, non ne posso più, cioè di uscita da non si sa da cosa, dall'euro, dall'Europa, dal mondo, dalla logica formale, dalla cultura occidentale, da qualcosa dobbiamo uscire, e i vincoli che pone la Costituzione sono importanti, e la nostra Costituzione non parla di vincoli al diritto internazionale o ai principi del diritto internazionale. Togliatti intervento dicendo: ma che cosa sono questi principi del diritto internazionale? Delle fumisterie inventate da alcuni professori universitari. Parliamo di cose serie, fine del discorso. Ed è rimasto questo riferimento soltanto al diritto internazionale generalmente riconosciuto. Questa espressione, ci dicono anche gli internazionalisti, equivale al diritto internazionale consuetudinario. Il diritto internazionale si basa sui trattati che sono atti legislativi, il trattato di Roma, Maastricht e così via, sono accordi tra stati, sono contratti tra stati e sono atti legislativi, sono atti, fonti, atto per il diritto internazionale. Ma accanto a questo ci sono le consuetudini internazionali, quali esse siano non lo si sa. Ogni tanto ce lo dice la Corte Internazionale di Giustizia e tutti dicono: ma chissà da quale cilindro ha tirato fuori questa consuetudine, no? Perché nel diritto internazionale le consuetudini sono dei comportamenti ripetuti a cui la gente attribuisce, la gente, gli stati attribuiscono valore giuridico. Se per esempio gli Stati Uniti mandano un aereo a bombardare i terroristi, quello forma una costituzione internazionale, una consuetudine internazionale, è una norma giuridica che abilita uno Stato a bombardare in un altro paese i terroristi. È un diritto molto poco strutturato il diritto internazionale, anche se va strutturandosi. Pensate soltanto che il diritto internazionale è come il diritto privato, no? Siamo tutti uguali, tutti persone giuridiche. Nel diritto internazionale tutti gli stati sono persone giuridiche, per cui formalmente gli Stati Uniti e la Repubblica di San Marino sono la stessa cosa. C'è una certa distanza dalla realtà, eh sì, c'è una certa distanza, ma è un diritto che si basa su principi molto diversi dal nostro ordinamento giuridico, da cui una certa tensione. Allora, quali siano queste consuetudini internazionali? È un po' difficile da dirsi, ma questa norma ci dice che il nostro ordinamento incamera le consuetudini internazionali. Cioè, se un giorno si forma a livello internazionale una consuetudine, quella è immediatamente importata nel nostro ordinamento e si colloca a livello costituzionale, perché è una norma costituzionale che le richiama. L'articolo 11 è una norma che esamineremo un po' meglio parlando dell'Unione Europea, ma è l'altra norma sempre richiamata per dimostrare l'apertura internazionale del nostro ordinamento. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Scusate, un tono un po' irredente, perché voi capite che questo aveva un pathos nel 47 quando è stata scritta la Costituzione, ma lì è rimasta una bella poesia, come dire, Italia ripugna la guerra, bello. A parte che ci devono spiegare come mai i nostri meravigliosi aerei militari sono andati a bombardare Belgrado quando D'Alema era Presidente del Consiglio dei Ministri. L'unica cosa che ha fatto D'Alema come Presidente del Consiglio credo sia stato bombardare Belgrado. E evidentemente il ripudio della guerra è qualcosa di più complesso, è un messaggio molto forte, no? Molto forte, e che può costituire un limite. Ogni volta che l'Italia decide di mandare una spedizione militare in Afghanistan, in Iraq, in Libia, eccetera, in Libano, noi abbiamo un sacco di missioni militari in giro per il mondo, che ci costano una strapacca di quattrini, qualcuno anche ce li mette le penne ogni tanto, ma sono tutti mercenari, nel senso che sono militari professionali, e si pone il problema di compatibilità tra il fatto di avere una missione militare umanitaria, che non è fare il caffè e buttare bombe, e con un principio che c'è scritto in Costituzione. E poi vedremo che cos'è, è l'interpretazione data alle, non i commi, ma alle proposizioni che seguono questa prima proposizione. Vedete, c'è questa parte molto avanzata, molto lungimirante della nostra Costituzione, che apre l'ordinamento all'esterno. Per cui quella membrana che racchiude l'ordinamento giuridico ha dei buchi, ha delle porte, ha delle vie di passaggio. Genialmente rappresentate da un camion e da un rubinetto. Che differenza c'è tra un camion e un rubinetto? Lo lascio alla vostra immaginazione, ma quando attraversate la strada state attento, non è rubinetto. Questo cosa vuol dire? Vedete, c'è un'immagine che è quella da cui siamo partiti, del sistema chiuso, principio di esclusività, qui entrano soltanto le norme che il nostro ordinamento sovrano accoglie, il che vuol dire che ci deve essere qualche base normativa, norma di riconoscimento nella nostra terminologia, che ci dice quella determinata norma può entrare nel nostro ordinamento. E le tecniche usate per bucare le membrane, la membrana, sono due tecniche diverse. Siamo partiti dall'articolo 10 primo comma. L'articolo 10 primo comma, quello che vi ho appena letto, che dice che le consuetudini internazionali entrano nel nostro ordinamento automaticamente, sono un rubinetto che sgocciola. Si forma una consuetudine internazionale, non è frequentissimo, no? Pensate che la più considerata è la norma che ho già richiamato, che dice pacta sunt servanda, cioè che i trattati vanno rispettati. Poi c'è una norma sull'immunità diplomatica, cioè se un addetto diplomatico arriva in aeroporto con una valigetta e tutti i cani che sono messi là a cercare droga tirano sul pelo, dicono sì, sono qua, voglio anch'io quella valigetta, nessuno può aprire la valigetta. Perché? Perché è coperta da immunità diplomatica, che è un principio, una consuetudine internazionale. Vi banalizzo problemi che non sono tanto banali. Ma per dirvi, l'articolo 10, primo comma, è un rubinetto che fa sgocciolare nel nostro ordinamento automaticamente le consuetudini che si formano a livello internazionale. Il diritto internazionale privato, che vi ho citato l'altra settimana, dicendovi, portandovi le norme di quella legge che dicono nelle cause tra coniugi stranieri, per motivi, cause matrimoniali, cause di famiglia, il giudice italiano applica la loro legge comune. Per cui se ci sono due vietnamiti, mi pare che fosse un bellissimo esempio, il giudice italiano deve applicare il diritto vietnamita. Gli avvocati porteranno le loro dimostrazioni, le loro prove che il diritto vietnamita vigente per quanto riguarda quel rapporto matrimoniale è un certo atto, con tutti i bollini della traduzione ufficiale, e il giudice si fa un'opinione sull'esistenza di quella norma a livello dell'ordinamento straniero. Questo è un altro rubinetto. Questo è un rubinetto che sgocciola moltissimo, tanto è vero che la legge sul diritto internazionale privato è una legge lunga e complicata, e tra l'altro è una delle materie che i giovani aspiranti avvocati portano con maggiore inclinazione all'esame di Stato. All'esame di Stato si portano naturalmente i quattro codici, poi si scelgono le materie culturali. A me è toccato di interrogare il diritto costituzionale e il diritto dell'Unione Europea, non vi immagino lo sballo, diritto canonico e diritto internazionale privato sono le materie più bazzicate, perché sono dei librettini dell'edizione Simone, alti così molto pochi, sono 60 pagine, per cui si può studiare in pomeriggio, e sono la parte di cultura comune che hanno i candidati e la commissione che interroga, che ne sa mezza di queste cose naturalmente, e hanno lo stesso librettino, e uno si fa le domande e quell'altro dice la risposta. Questo è l'esame di Stato. E il diritto internazionale privato, che regola tutti i rapporti tra il nostro ordinamento e i cittadini di altri stati, consente al giudice di importare norme giuridiche di altri stati, accertandoli come meri fatti. Sono fatti, puri fatti attestati, per esempio, da un'organizzazione ufficiale o dall'ambasciata, che dice quella è la norma vigente. Vuoi sapere come si affidano i bambini in Vietnam quando si separano i coniugi? Bene, l'ambasciata ti dice quella è la norma vigente e tu la devi applicare. La porta più interessante, più complicata, più spalancata è quella dell'Unione Europea. Se noi dovessimo dare i numeri, cosa che a me viene benissimo dare i numeri, non interrogate sulla ragione, su quanto pesano le norme portate dall'Unione Europea in Italia, diciamo che se dicessimo il 50% sarebbe poco, cioè quella è una porta spalancata, ed è spalancata in forza di un trattato internazionale che l'Italia ha ratificato a partire dal Trattato di Roma del 57 e poi tutti i suoi progressi fino a Lisbona. Sono i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione Europea. nel regolare il funzionamento dell'Unione Europea, ma questo ve lo spiegherò in una settimana apposita, indicata in un modo appositamente dedicato, il trattato dice che alcune istituzioni europee possono emanare alcuni atti normativi. Questi atti normativi possono essere immediatamente applicati nel nostro ordinamento. Cioè, è stato aperto un rubinetto, ma lì non sono gocce, dice proprio un flusso normativo quotidiano, di norme che sono prodotte a Bruxelles e vengono direttamente messe dentro il nostro ordinamento giuridico, per cui il giudice deve conoscerle e deve applicarle come se fosse nostro diritto, anzi, dandoci prevalenza, dando adesso prevalenza. Bel rubinettone in cui le norme entrano nel nostro ordinamento bucando clamorosamente la sovranità, tanto è vero che i sovranisti cosiddetti, oh mio Dio, questo vorrebbero chiudere il rubinetto, no? Quando si sente parlare di sovranisti, uno dice: ma chi sono i sovranisti? Perché una nuova setta? Più o meno, sono coloro che ritengono che l'Italia debba recuperare la sua sovranità. Recuperare la sua sovranità vuol dire recuperare il principio di esclusività. Deve essere padrone in casa propria e quindi chiudere i rubinetti. E il primo rubinetto da chiudere è quello che sgocciola da Bruxelles. La tubatura da Bruxelles. Solo che naturalmente questo pone il problema di come si potrebbe fare. Ma di questo non vi voglio parlare perché mi ha già tediato per tutto il fine settimana e anche più. Poi c'è il camion. Il camion è un'altra cosa, è un'altra tecnica di importazione di norme. Mentre il rubinetto, una volta che è impostato, sgocciola automaticamente, quello che si forma all'esterno può entrare all'interno, il camion implica che quello che si forma all'esterno resta all'esterno e ci deve essere un apposito strumento, camion, che va a recuperarlo. Per esempio, trattati internazionali, articolo 80. Trattato internazionale è un accordo tra Stati. L'Italia ne stipula un bel po'. Nel mese di gennaio, quando i nostri deputati e senatori, stanchi della legge finanziaria e soprattutto delle vacanze di Natale, tornano in Parlamento, si trovano un pacco così di trattati che aspettano una legge che autorizzi la ratifica, perché fare un trattato è un procedimento piuttosto complicato, ne parleremo a proposito delle leggi, ma alla fine se è un trattato importante, un trattato cosiddetto politico, un trattato che comporta obblighi giuridici, comporta spese e così via, ci deve essere una legge del Parlamento che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il trattato. È un formalismo? No, è bello. Il Presidente della Repubblica tra le sue funzioni rappresenta l'Italia, come il presidente, che so io, di Google rappresenta la società, ha il potere di firmare e impegnare l'Italia all'estero. Perché il presidente possa firmare un trattato, ratificare un trattato, ci vuole una legge del Parlamento. Una legge del Parlamento che, letto, non leggono quasi mai il trattato, autorizzano la ratifica. A quel punto il trattato si forma nell'ordinamento internazionale. E ci vuole un camion che lo importi in Italia. Il nostro legislatore, che è proverbialmente molto pigro, quando usa un timbro, dice: è autorizzata la ratifica del trattato allegato, primo timbro, poi c'è un secondo timbro, secondo comma, che dice: piena e completa esecuzione va data al trattato di qui sopra. Poi, secondo te, e con questo si è sbrigato il compito. Questo vuol dire che è stato autorizzato l'invio di un camion per importare le norme del trattato. Se bisogna dare esecuzione a quel trattato, ciò significa che l'ordine di esecuzione è rivolto ai soggetti dell'applicazione del diritto, e cioè pubblica amministrazione e giudici. Quando entra in vigore quella legge, il camion scarica le norme nel nostro ordinamento. Spesso sono disposizioni scritte in un linguaggio incomprensibile, sono scritte in inglese e in francese di solito, ma in un linguaggio incomprensibile perché è il linguaggio della politica internazionale, e il giudice deve applicare nel nostro ordinamento come fossero nostra disposizione. Sono state scaricate dal camion appositamente autorizzato dall'articolo 80. I trattati nel nostro ordinamento non entrano in vigore automaticamente, non c'è un rubinetto, e quello vale solo per il diritto internazionale consuetudinario. Per il diritto internazionale pattizio c'è il camion, la legge di esecuzione, l'ordine di esecuzione. Chiaro? Non è che sia difficile, è un po' astruso. Siamo qua. Se avete dubbi, volete che vi ripeta le cose, io le posso ripetere anche 30 volte con 30 spiegazioni diverse, sono bravissimo, spero. Per cui ditemi, segnalatemi la vostra non comprensione delle cose, non abbiate remore, perché voi pagate per avere questa prestazione, ricordatevi, voi pagate, siete voi a pagare me, non io, non so dire neanche. Altri esempi di camion, questa è una norma celebre, sempre della Costituzione. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Vabbè, i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Questo è una norma camion. Se noi vogliamo trovare le norme che disciplinano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, e ai patti lateranensi, che sono quelli stipulati nel 29 dal cavalier Benito Mussolini e sono stati modificati negli anni 80 dal cavalier Bettino Craxi. Quelli sono i patti lateranensi, che sono richiamati in Costituzione come porta d'ingresso di norme, e che poi a loro volta sono attuati o da ordine di esecuzione oppure da leggi di attuazione. Ma vedete, non operano direttamente in Italia, operano come trattati internazionali. In realtà sono dei trattati internazionali. L'altro richiamo è subito dopo, all'articolo 8, che riguarda i culti acattolici. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questa è un'altra norma di ingresso, nel senso che quando un culto acattolico vuole raggiungere un'intesa con lo Stato, bussa alle porte del governo e dice: caro, facciamo un'intesa. L'hanno raggiunta praticamente tutti i culti, salvo l'Islam, perché non c'è un'organizzazione di vertice. Pensate che neanche la religione ebraica ha un'organizzazione di vertice, ma intelligentemente hanno fondato una struttura che ha un vertice, e questo vertice ha avuto la possibilità, forse è stata la prima intesa, di stipulare un'intesa che serve a regolare tutti i rapporti che riguardano i matrimoni, le sepolture, le visite in ospedale, le visite nelle caserme e, non ultima cosa, l'otto per mille. Schei, come si dice da parte del Po, argomento che è trasversale a tutte le religioni. E una dopo l'altra tutte le religioni hanno raggiunto delle intese, e queste intese sono state recepite da una legge, camion, che ne ha portato il contenuto nel nostro ordinamento. Gli unici che ancora non hanno avuto l'intesa, è stata rifiutata, questa è stata l'associazione degli atei e degli agnostici, che hanno detto: noi siamo anche una non religione, visto che 5 Stelle si definivano non partito, noi siamo una non religione e vogliamo l'intesa. E dopo una lunga vertenza complicata, il Consiglio di Stato ha detto: no, voi non siete una religione, e io, organo giudiziario di un ordinamento laico, vi dico: voi non siete una religione, tu non sei una religione. E adesso credo che ci sia il problema dei pastafariani, che forse raggiungeranno un'intesa. Ho già accennato alla pugnante vicenda dei pastafariani. Di religioni nascono di continuo, e quindi c'è questo camion che spesso si muove, ed è una legge, è un atto della Repubblica Italiana che recepisce una cosa che sta fuori dal nostro ordinamento. Questa stupida slide non la dimenticherete più nella vita. Nel manuale trovate tutto questo spiegato non con una slide con il camion rubinetto, ma con due espressioni tecniche che vogliono dire queste cose. È la differenza tra due tecniche di rinvio, che è una parte molto tecnica dell'argomento fonti, e il rinvio fisso o recettizio o materiale o all'atto, e il rinvio mobile non recettizio, formale o alla fonte. Perché è importante questa differenza? Perché se l'interprete decide che un certo rinvio a un altro ordinamento è un rinvio fisso, vuol dire che è un rinvio all'atto. C'è un trattato tra l'Italia e il Marocco sul commercio di qualcosa, dei datteri. Quel trattato viene ratificato e importato nel nostro ordinamento con l'ordine di esecuzione. Se quel trattato cambia, bisogna rifare il procedimento. Si fa un nuovo trattato e si fa un'altra legge che autorizza la ratifica e ordina l'esecuzione. Per questo si dice è un rinvio all'atto. Il rinvio mobile o alla fonte è invece un rinvio che non riguarda un singolo atto, ma uno strumento di produzione normativa. Per cui non bisogna fare un atto di recezione di ogni singolo regolamento dell'Unione Europea, perché quelli entrano col rubinetto. Una volta approvato il trattato, da allora il rubinetto è aperto e c'è un rinvio non al singolo regolamento europeo, ma alla fonte, il regolamento europeo. Il diritto internazionale privato anche rinvia agli ordinamenti stranieri, dicendo quali sono i criteri di scelta della norma da applicare, e non va presa ogni volta. E che vuol dire? Che se cambia la legge matrimoniale nel Vietnam, il legislatore italiano non c'ha nulla da fare. Automaticamente cambieranno le norme che il giudice deve applicare nelle cause tra due coniugi vietnamiti che risiedono in Italia. Chiaro? Apparentemente chiaro. In realtà questo è un problema complicato per altre questioni, ma io non voglio complicarvi la vita, anzi vorrei rendervi la vita serena, vorrei vedere un sorriso di pace sui vostri visi. È lunedì. Questa fondamentale differenza vi spiega come viene trattato il principio di esclusività e le sue eccezioni. Non sono eccezioni, perché il principio di esclusività è comunque rispettato. Sono tutte norme nel nostro ordinamento che riconoscono i rinvii fissi e mobili. Per cui noi non siamo usciti dalla gabbia teorica della sovranità. Le norme del nostro ordinamento possono vietare l'ingresso di norme straniere, non lo fanno, o possono vedere quali fonti straniere possono produrre norme nel nostro ordinamento. Questa è una scelta sovrana del nostro ordinamento. Qua è spiegato nel mio fisso bilio mobile, qua una cosa che non ci voglia. non è per scherzo. Tutto chiaro? Se è tutto chiaro, le ipotesi sono due: o io sono molto bravo o voi molto ipocriti. Posso spiegarvi qualcosa che non è chiaro? Dica. Allora riprendiamo la nostra bellissima slide. Ci sono due tipi di rinvio. Il fisso è un rinvio al singolo atto. È molto frequente per quanto riguarda i trattati internazionali. Un esempio sono i patti lateranensi, che sono un trattato internazionale, sono sempre trattati internazionali. Quando l'Italia stipula con un altro Stato un trattato, quel trattato verrà preso nel nostro ordinamento con un ordine di esecuzione, e questo ordine di esecuzione si riferisce a quello specifico trattato. Non si comunica ai mutamenti futuri di quel trattato. Se quel trattato verrà modificato, sarà necessario fare altre leggi che ordinino l'esecuzione delle modifiche del trattato. È un rinvio fisso perché è un rinvio al singolo specifico atto di un altro ordinamento, in questo caso di un ordinamento internazionale. Il rinvio mobile è invece una norma nostra che riconosce l'importazione di norme prodotte da altri ordinamenti. Un esempio è il diritto internazionale privato. La legge, che si chiama legge sul diritto internazionale privato, dice quale legge, quale norme deve applicare il giudice quando si trovi di fronte a cittadini stranieri che hanno una causa in Italia. E quelle norme li inviano a leggi di altri paesi. Ed è un rinvio mobile, nel senso che se mai vengono modificate le leggi degli altri paesi, per noi non cambia nulla. Di volta in volta il giudice dovrà vedere qual è la norma in vigore in quel paese. L'esempio più importante è quello delle norme dell'Unione Europea, che vengono prodotte dalle istituzioni europee e sono richiamate da un trattato, attualmente il Trattato di Lisbona, sul funzionamento dell'Unione Europea, che dice quali atti producono quali effetti nel nostro ordinamento. E lo producono in forza del trattato, che ha questa capacità, perché c'è un rinvio fatto dal nostro ordinamento a quel trattato. Se quel trattato cambierà, dovremo ordinarne l'esecuzione con una nuova legge, ma finché non viene cambiato, quel trattato produce norme, e queste norme sono prodotte da istituzioni disciplinate da quel trattato, e queste istituzioni producono norme che vengono versate direttamente nel nostro ordinamento. Questa è la sostanziale differenza. E qui vi introduco una distinzione super fondamentale. Dica.
Quando quando questi atti vengono cambiati, se l'ordinamento che importa non approva i cambiamenti, sì, continua ad adattare, ad attuare quelli precedenti, quelli attuali per forza.
No, perché se i trattati non vengono ratificati, vuol dire che non sono validi, cioè nel nostro ordinamento non ci sono conseguenze. Ci deve essere un ordine di esecuzione o una legge di esecuzione, cioè il nostro Parlamento deve votare una legge che dice prendi quel trattato e eseguilo.
Se per caso non la votasse, resterebbe proibito.
In quel caso non c'è nessun valore. Guardi che ci sono molti casi, noi abbiamo ratificato una serie di trattati anche importanti, tra cui uno sulla protezione del fanciullo, se ben ricordo. Se non vorrei dire una scemenza, vado a memoria, e siccome la mia memoria ve la raccomando, mi pare che non sia stato mai eseguito, per cui i nostri giudici dicono c'è la convenzione del diritto del fanciullo, però non è eseguita in Italia, per cui noi non possiamo applicarla, perché per applicarla deve avere un ordine di esecuzione, che si chiama ordine di esecuzione, si chiama proprio così, perché è un ordine rivolto ai soggetti di applicazione del diritto, giudice, pubblica amministrazione, di eseguire quel trattato. Che mira, eh? Capito? Se non c'è l'ordine di esecuzione, il trattato non può essere eseguito. Esiste un altro ordinamento, ma per noi non ha effetti giuridici. Chiaro? Bene. Questa nuova distinzione ne parliamo dopo il caffè.
Come mai nella storia si è sentito la nascita di